Che pagina è, Marco? 651, se avete una Bibbia bianca. Non leggeremo tutto, voglio solo leggere i primi 5 versetti che ci daranno un po' l'introduzione per il personaggio che vogliamo, ecco, focalizzare oggi, è il personaggio di Zaccaria. E se avete le vostre Bibbie potete leggere insieme a me, mentre leggo versetto soltanto dal 5 al 7. Al tempo di Erode, re della Giudea, c'era un sacerdote di nome Zaccaria, del turno di Abia. Sua moglie era discendente di Aarone e si chiamava Elisabetta. Erano entrambi giusti davanti a Dio, osservando in modo irreprensibile tutti i comandamenti e i precetti del Signore. Essi non avevano figli perché Elisabetta era sterile ed erano tutti e due in età avanzata. Il Natale è sicuramente per tutti quanti un periodo magico dell'anno. Per quanto la nostra società voglia godere del frutto del Natale senza riconoscere sempre il personaggio centrale, rimane sempre quella magia, quel fascino, non è vero, di questo periodo dell'anno. Non è sicuramente un dubbio per nessuno che stiamo perdendo un po' la base cristiana della nostra società, però è palese che come una forza della gravità il Natale continua ad attirare la nostra attenzione e il nostro fascino. È meraviglioso, no? Il messaggio che ci arriva dalla Bibbia di questo Dio che si è incarnato per venire sulla terra. E questo fascino che abbiamo come la forza della gravità si vede come in nessun altro momento dell'anno al periodo di Natale. E Gesù, per quanto Hollywood e per quanto altri personaggi vogliano rubargli il posto, rimane, giusto? È tosto, per quanto viene Babbo Natale, per quanto ci sono le rene, per quanto c'è Elf o, che ne so, tutti questi personaggi, lui non si fa spodestare, c'è sempre lì Gesù, che torna ogni Natale, è il suo fascino, è la sua meraviglia. E vedremo che questo senso di fascino, che sembra che tutti hanno, è radicato nel fatto che in quel primo Natale ci sono stati delle cose fantastiche, meravigliose, come potremmo immaginare sia stato quando Dio interviene nella storia dell'uomo. Per quanto il business dell'intrattenimento cerchi di catturare la nostra attenzione e la nostra meraviglia, quando leggiamo la storia della venuta di Gesù è innegabile che l'unico che veramente può catturare il nostro senso di meraviglia è Gesù Cristo. Ricordatevi un po' ai film che avete visto in passato, che hanno cercato con i loro effetti speciali di catturare la tua attenzione. Stavo riflettendo questa settimana la prima volta che ho visto il film Superman, negli anni 80. Caspita, gli effetti speciali erano tremendi, no? Sembrava che veramente volasse, sembrava che veramente faceva ghiacciare le cose quando soffiava. L'ho visto qualche anno dopo e ho detto, ma veramente mi sono fatto meravigliare da quella cosa lì. E chi si ricorda degli effetti speciali che abbiamo visto in qualche film? Però la meraviglia che ci attira dalla venuta di Gesù rimane. Il fascino del Natale persiste, perché il Dio dell'universo incrocia la nostra storia. Non passa mai di moda, giusto? Non passa mai di moda. Per il mondo senza Dio rimane questo senso vago di fascino, di magia. Ma per noi che conosciamo il Signore, che siamo il suo popolo, cosa fa? Attira la nostra lode e la nostra adorazione più profonda. Questo è l'effetto che ha il Natale su di noi. E per le prossime due domeniche vogliamo riflettere su ciò che dice il Vangelo di Luca, su come è avvenuto questo primo Natale, la nascita di Gesù. E vogliamo guardare la vita di Zaccaria. La settimana prossima guarderemo gli avvenimenti descritti da Luca proprio della sua venuta. Per il versetto 5, se avete le vostre Bibbie, ci viene presentato questo uomo Zaccaria. Era uno dei tanti sacerdoti che c'erano nella Giudea. Si pensa che c'erano più di 18.000 sacerdoti nel paese della Giudea. E lui non abitava a Gerusalemme, abitava un po' più disparte, però è andato a Gerusalemme per adempiere quello che era il suo incarico da sacerdote quella mattina in Gerusalemme. Ci dice che erano i tempi di Erode, Erode il Grande, era il re della Giudea, lo stesso Erode che, se vi ricordate, fece ammazzare i bambini tutti di sotto 2 anni, a Nazareth, quando sentì che era nato Gesù a Betlemme, scusate, quando sentì che era nato Gesù. E questo cosa ci ricorda? Ci ricorda che questi non sono miti, non sono leggende. Quando vediamo questi racconti non sono cose inventate, sono cose accadute nella vera storia, in posti veri, come quello che leggiamo qui. Da Matteo 2,19 sappiamo che questo Erode morì 2 anni dopo la nascita di Gesù. E da varie indicazioni nel testo possiamo arrivare più o meno alla tempistica di quando è successo questo avvenimento nella vita di Zaccaria. Arriviamo alla conclusione che era la mattina, molto presto, il giorno tra il 2 e il 9 di ottobre dell'anno 6 avanti Cristo. E in questo giorno, che era come tanti altri giorni, quando il sacerdote si alzerebbe per fare il suo incarico nel Tempio a Gerusalemme, stava per mettersi in atto il primo atto di una serie di eventi che avrebbe il punto focale nella venuta di Gesù Cristo. Niente dopo questo giorno sarebbe mai come prima. Dio stava voltando una pagina nella storia dell'uomo e questo è il primo avvenimento che darebbe via a questi eventi. Da Luca 1, 6 e 7 vediamo che Zaccaria e sua moglie erano giusti davanti a Dio. Versetto 6, entrambi erano giusti davanti a Dio, osservando in modo irreprensibile tutti i comandamenti e i precetti di Dio. Se abbiamo letto il Nuovo Testamento un pochettino, sappiamo quanto si erano corrotti i sacerdoti, il sommo sacerdote. E questo sacerdote qua, questo prete qua, contrastava in modo palese con l'establishment, con gli altri sacerdoti. E lui dice che osservava tutti i comandamenti in modo irreprensibile. Irreprensibile. E qui abbiamo un ritratto della persona che Dio usa. La persona che Dio usa, la persona nella quale la vita del cui lui entra per fare delle cose meravigliose. Questo tipo di persona. Loro non vivevano in attesa, in ricerca costante di un segno miracoloso da Dio. Non saltavano da esperienza a esperienza aspettando che quello sarebbe il punto di svolta. In alcuni ambienti è così, no? C'è un tira e molla costante. Non so se avete mai guidato una persona che guida così la macchina. Accelera, frena, accelera, frena, accelera, frena. E ti viene il torcicollo di andare con loro in macchina. E c'è gente che la loro vita spirituale assomiglia a questo. Aspettando sempre la prossima conferenza. Sempre la prossima riunione. Sempre il prossimo incontro di chiesa. Ma vediamo che la persona che Dio usa è questa, una vita costante. Di osservare i comandamenti di Dio. Tanti vivono aspettando che quella esperienza sarà come un defibrillatore, no? Che gli darà quella scossa, ok, adesso parto, adesso vado. Ma non è così che funziona. È nella vita rutinaria, la vita giornaliera, di osservare i comandamenti del Signore. Vediamo quello che vediamo in tanti altri posti. Dio usa persone che vivono una vita costante di ubbidienza a Lui. Puoi dire la stessa cosa questa mattina? Puoi dire, io sto seguendo Dio in questo modo. Sto vivendo per Lui, non alla ricerca del chissà, no, ma io devo fare la cosa giusta, osservo i Suoi comandamenti. Se è così, sei nel posto giusto per essere utilizzato da il Signore. La tua vita è di preghiera? Tu vivi una vita di preghiera costante? Non vivi nella bugia? Stai andando in chiesa? Stai frequentando gli incontri della chiesa con i fratelli? Non c'è un'area della tua vita che è sballata? Allora sei un buon esempio di una persona che il Signore può usare. Questo è il tipo di personaggio, come Zaccaria e come Elisabetta. Vediamo un però nella loro vita. Essi non avevano figli. E questo nel mondo antico era una vera sciagura. Significava per molti che Dio non era con loro, erano abbandonati da Dio. Se non hai figli, non sei benedetto, Dio ti ha abbandonato. E ovviamente la vita di Zaccaria e Elisabetta contraddicono questo fatto. Molte volte succede anche così oggi. Non hai qualcosa, la conclusione qual è? Ah, Dio non approva di te. Dio non è con te. Questa è una menzogna dell'inferno. Non sono cose che si collegano. Il fatto che non potevano avere figli, perché era successo? Non è che Dio non li amava o non li approvava o che non li avrebbe usati, era la volontà di Dio che fosse così. Era la volontà di Dio che loro non avessero figli ancora, perché Lui stava portando avanti il suo piano nella loro vita. Stava portando più gloria al suo nome. E notiamo 3 cose da da questo insegnamento. Numero uno, il fatto che non hai qualcosa che vorresti avere non significa che Dio non è con te. Non significa che Dio non è con te. Non hai quella benedizione, non hai quella cosa che cerchi, che vuoi con tutto il cuore. Non significa che Dio non è con te. Impariamo anche che il piano di Dio include prove e difficoltà. A volte perché vuole intervenire in un modo ancora più glorioso. Tu non lo vedi ancora. Tu vedi solo quella circostanza davanti a te. Ma se tu vedesti quello che Dio ha in mente di fare, saresti stupito. Tante volte perdiamo la benedizione perché vediamo solo l'ostacolo. E noi abbiamo la capacità di dire: Signore, Tu hai tutto in mano, mi affido a Te, so che il fine sarà ancora più bello di quanto immagino. Che è quello che vediamo nella vita di Zaccaria. E numero tre, vediamo la fedeltà di Zaccaria e Elisabetta, nonostante Dio non gli avesse dato quello che loro volevano, giusto? Loro dicevano: Signore, incondizionatamente io Ti seguo, io seguo tutti i comandamenti in modo irreprensibile, i Tuoi precetti. Non è Ti seguo se mi dai questo figlio, se fai quello che Ti chiedo, no. Loro si alzavano al mattino, dicevano: oggi, come tutte le mattine, aprirò la Bibbia, pregherò, mi incontrerò con il Signore. Oggi è domenica, come tutte le domeniche, andrò in chiesa, io vado avanti col Signore. Questo che impariamo dell'esempio di Zaccaria e Elisabetta. Il nome di Zaccaria vuol dire una cosa molto bella: ricordato dal Signore. Ricordato dal Signore. E ognuno di noi possiamo prenderci questo nome, se vogliamo, ricordati dal Signore. Il Signore non si è dimenticato di noi, né di te. Vuole fare delle cose straordinarie nella tua vita, nelle nostre vite, ma devi essere fedele, devi continuare ad andare avanti seguendo Lui. Dall'8 al 20 vediamo l'annuncio della nascita di colui che andrebbe davanti al Messia, non il Messia ancora, il figlio di Zaccaria e Elisabetta sarebbe il preparatore per il Messia. E qua vediamo come è avvenuto l'annuncio della nascita di colui che, versetto 1, capitolo 1, 16 e 17, dice: ricondurrà molti dei figli di Israele al Signore, loro Dio, per preparare un popolo ben disposto. Questo per il preparatore. Sai che alcuni di noi saremo dei preparatori. Non saremo il personaggio centrale. Saremo dei preparatori, forse per uno che verrà dopo, forse per un ministero che farà un altro, ma gloria a Dio per i preparatori di questo mondo, non è vero? Il preparatore era Giovanni Battista. Vorrei entrare in tutti i dettagli. In versetto 8 e 9 e 10 vediamo che lui doveva esercitare il sacerdozio davanti a Dio nell'ordine del suo turno, secondo la consuetudine dei sacerdoti. Ci sono tanti dettagli interessanti, il mio impetus da secchione vorrebbe entrare in tutti questi dettagli, ma non vi dirò tutto quello che c'è da dire su tutti gli avvenimenti di quello che facevano i sacerdoti nel Tempio, eccetera, eccetera. E vi dirò solo che Zaccaria in questo giorno preciso, che abbiamo detto che era tra il 2 e l'8 di ottobre dell'anno 6 avanti Cristo, in questo giorno preciso gli è toccato a sorte, come vediamo nel versetto 9, gli toccò in sorte di entrare nel Tempio del Signore per offrirvi il profumo, letteralmente per bruciare l'incenso nel luogo santo del Tempio. Questo veniva dal libro di Esodo, quando leggiamo quello che fece Mosè. Mosè mise l'altare d'oro nella tenda di convegno davanti al velo, il velo che separava il luogo santissimo dal luogo santo, e vi bruciò sopra l'incenso aromatico. E questo era il lavoro che doveva fare oggi Zaccaria. C'erano circa 50 sacerdoti del turno di Abia, di questa classe di sacerdoti che erano venuti dal sacerdote dell'Antico Testamento Abia, e i sacerdoti erano divisi in 24 turni in base alla loro famiglia. Abia era uno di questi 24, e tiravano a sorte 4 volte per decidere chi eserciterebbe i diversi incarichi onorevoli della giornata. Offrire profumo era bruciare l'incenso all'interno del luogo santo del Tempio, dove dimorava il Dio Altissimo. Era una cosa fantastica per loro, era un privilegio enorme. Io dico spesso che c'è soltanto un sogno che vorrei realizzare nella mia vita: giocare una finale di Champions. Ma non so perché ridono le persone. Io ci tengo, vabbè sì, forse sono passati i miei anni migliori, però sarebbe stato il mio desiderio, una cosa soltanto, ed è la stessa cosa per loro. Entrare a bruciare, entrare ad avere questo incarico onorevole di servire Dio nel Tempio. E per questo Zaccaria ha avuto questo onore che veniva solo una volta nella vita, e per caso, che coincidenza, è toccato a lui in sorte questo giorno. Lascia che ti dica una cosa, in questa vita non esistono le coincidenze, lo sapevi? Non esistono. Proverbi 16:33 dice: si getta la sorte nel grembo, come qua, ma ogni decisione viene dal Signore, ogni decisione. Loro pensano che sono stati loro a dare l'incarico a Zaccaria, ma era stato Dio che aveva progettato tutte le cose per fare che Zaccaria in quella mattina dovesse entrare al luogo santo. Salmo 139:15 dice: nel tuo libro erano scritti i giorni che mi erano destinati, quando nessuno d'essi era sorto ancora. Dio ha destinato già tutti i tuoi e i miei giorni. Tutta la tua vita davanti agli occhi di Dio. Non esiste niente che Lui non abbia fatto per un proposito nella tua vita. Figurati, se Lui ha fatto che questo accadesse in questa mattina, pensi che la tua vita non è sotto il suo controllo? Certo che lo è. E non è che Dio sapeva che cosa sarebbe successo, come un buon indovino, no? Lui guarda avanti nel tempo e dice: ah, che meno male, adesso posso riposare in pace perché toccherà a Zaccaria. No, non è un buon indovino, è che Lui ha progettato, ha decretato l'andamento della tua e della mia vita. Ogni giorno è stato determinato da Lui. Ora, se volete sapere come questo incrocia con la responsabilità umana, dovrete venire tra qualche settimana. In Romani stiamo parlando di questo, la sovranità di Dio, il controllo di Dio, e la volontà, la responsabilità, la libera volontà dell'uomo. Però il fatto sta che Dio aveva progettato che Zaccaria quella mattina fosse lui ad entrare nel luogo santo. E mentre lui svolgeva questo incarico, succede il primo effetto speciale, questo è il primo effetto speciale che dimostra che Dio sta intervenendo nella sfera umana. Per 400 anni Dio non aveva dato segni di vita, si chiamano dei giorni oscuri nella parola di Dio, e non aveva dato segni di vita, ma in questo giorno preciso tutto sta per essere capovolto, cambierà tutto nella storia degli uomini per sempre. E cosa succede? Vediamo in versetto 11, che mentre lui entrò a offrire profumo, gli apparve un angelo del Signore. L'angelo del Signore, in piedi alla destra. E Zaccaria, mentre raccontava a Luca, perché era solo lui dentro al luogo santo, si ricorda benissimo dove era posto quell'angelo: alla destra dell'altare del profumo. Subito dietro c'era questo telo che separava il luogo santissimo dal luogo santo, e solo il sommo sacerdote poteva entrare nel luogo santissimo una volta all'anno. Però è quasi come se questo angelo fosse uscito dal luogo santissimo per avere questo faccia a faccia con Zaccaria. E vediamo che si ricorda benissimo di questa sua visione. Mi incuriosisce un fatto di questa scena, ed è che lui è colpito dal fatto che Dio si fa vedere nel Tempio. È come se dice: cosa ci fai qui, Dio, nel tuo tempio? Sei l'ultima persona che mi sarei aspettato di vedere in casa tua, Dio. Stiamo facendo le cose religiose qua, Dio, non ci disturbare, dai. Quando è arrivato l'uomo al punto di smettere di aspettarsi la presenza di Dio nella sua casa? Quando è arrivato il momento che l'uomo ha smesso di aspettare l'intervento di Dio nella loro vita? E vanno avanti, fanno i loro atti religiosi. E Dio vuole entrare: oh ragazzi, sono qua. No, siamo impegnati a fare la tua religione, Dio, non ci disturbare. È un po' la scena che ci viene data qua. Fu spaventato. Oh, non mi aspettavo di vedere te, Dio, nella tua casa. Dio interviene, e voglio che sia chiaro, Dio interviene nella sfera degli uomini. Lui interviene. Questo ovviamente è il messaggio del Natale, non è vero? È intervenuto in un modo cruciale, chiarissimo, in quel primo Natale, ma il suo modus operandi è questo: intervenire nella vita di uomini e donne come noi. Spesso noi ci dimentichiamo, però Dio lo fa. Forse ti viene in mente quando persone si guardano negli occhi e decidono in un momento preciso se andranno avanti o se si tireranno indietro, c'è un impegno rischioso davanti a loro. e le persone si siedono a tavolino e danno un colpo sul tavolo e dicono: ok, io ci sono, io ci sto dentro. L'incarnazione è il colpo di Dio sul tavolo. Io ci sto. Io mi metto in gioco in questo mondo che è andato a male. Io non starò lontano, io entro. Io farò quello che nessun altro può fare. Raddrizzerò le strade che l'uomo ha fatto diventare storti. Le persone che hanno una colonna vertebrale di ferro danno un colpo sul tavolo, Dio ha dato un colpo che non può essere mai messo in silenzio. A questo punto Zaccaria, vediamo il versetto 12, è come un cervo che vede passare davanti a sé la sua vita, quando vede che sta per essere urtato dalla macchina. E l'angelo gli racconta tutto ciò che sta per accadere. Gli dice che la sua preghiera è stata esaudita, versetto 12. Non temere, Zaccaria, perché la tua preghiera è stata esaudita, dice. La preghiera è stata esaudita. Ora, biblicamente parlando, come funziona questo? Il Natale era già stato progettato da Dio, non è vero? Non c'era nessun dubbio che Gesù sarebbe arrivato, che Giovanni sarebbe arrivato. Però guardate il mistero della Bibbia, come le preghiere di un uomo, Zaccaria, confluiscono come due fiumi con la volontà di Dio per portare avanti quello che Dio ha progettato prima della fondazione del mondo. Che potenza nella preghiera! Sì, un modo era stato in base alle richieste di Zaccaria che Dio aveva intervenuto attraverso lui, ma Dio l'aveva già progettato. Il messaggio e l'insegnamento per noi è che la volontà dell'uomo è ricevere X da Dio e la volontà di Dio è agire in X modo, e quando questi fiumi si incrociano non c'è niente che possa arrestare che succeda questa cosa che l'uomo chiede nel mondo. Amen. Quando la nostra volontà si confluisce con la volontà di Dio, cosa può fermare a un uomo di preghiera? Niente. Succederà questa cosa. Non c'è potenza al mondo che possa fermare un uomo in cui la volontà sua confluisce con la volontà di Dio. Dopo di questo, senti ciò che dice l'angelo su Giovanni, applicando a lui le profezie fatte 430 anni prima, da Malachia 3:1. 430 anni prima il profeta aveva detto: io vi manderò il mio messaggero che spianerà la via davanti a me. Ed è proprio quello che dice in versetto del 14 fino al 17. Dice che questo bambino andrà davanti a lui con lo spirito e la potenza di Elia per volgere i cuori dei padri e figli ribelli alla saggezza dei giusti, per preparare al Signore un popolo ben disposto. Se tu hai mai dubbi sulla veracità di questo libro, studia le profezie adempiute della Bibbia. Incredibili. Profezie fatte 400, 700, 1000 anni prima dell'adempimento si avverano nella Bibbia, nel personaggio di Gesù. E lui riceve questo bel, lieto messaggio che lui, il suo figlio, sarebbe colui che preparerebbe il cammino per il Messia. E Zaccaria ed Elisabetta sono nella scia di tante altre coppie sterili come Abramo e Sara, la mamma di Sansone, Anna, la mamma di Samuele, che dimostrano che cosa? La capacità di Dio di portare avanti il suo piano nonostante tutti gli ostacoli che ci sono davanti. Vero? Quale ostacolo è troppo difficile per Dio? Che ostacolo c'è nella tua vita che lui non sia capace di superare? Ha fatto che il bambino arrivasse da una coppia sessantenne che non poteva avere figli, sterili, e nonostante questo ha superato gli ostacoli. Qual è l'ostacolo che hai davanti a te questa mattina? Ti fiderai di Dio? Dirai a lui: mi abbandono a te e so che tu, con la tua potenza, lo supererai. Versetto 18, abbiamo un altro punto curioso di questo racconto. Zaccaria chiede un segno. Zaccaria chiede un segno. Versetto 18, Zaccaria disse all'angelo: da che cosa conoscerò questo? Perché io sono vecchio e mia moglie è in età avanzata. Da che cosa conoscerò questo? Questo dimostra che la sua fede era mancante. Non credeva subito alla parola del Signore. Contrasta con la fede di Maria, la madre di Gesù. Una donna di grande fede che non dubitò. Lei cosa chiede? Ha chiesto come potrebbe succedere. Non aveva dubbi che Dio lo farebbe. Aveva dubbi su come succederebbe, dato che lei era vergine. Ma lui chiede un segno. Lui chiede un segno. E l'angelo, mi chiedo se lui pensava in questo momento, ma stai scherzando? Vuoi un segno? C'è un angelo che parla con te! o forse lui dice, hai visto passare da qui un angelo? Perché scommetterei di aver visto un angelo? È un po' quello che gli dice, no? Dice l'angelo, gli rispose, io sono Gabriele, cosa vuoi di più? Io sono Gabriele che sto davanti a Dio e sono stato mandato a parlarti e annunziarti questa liete notizia. Forse gli ha dato poi uno schiaffo, non lo so. Oh, un altro segno, non ti basta? Ma vediamo che la fede di Zaccaria era mancante. E Zaccaria riceve il suo segno, sicuramente non quello che si aspettava. È un segno di conferma e anche un segno di punizione. Che succede? Dice che tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno che queste cose si avvereranno. Era una punizione, perché? Perché lui non aveva creduto, non aveva creduto a quello che il Signore le aveva detto. Come reagiamo noi davanti a una richiesta da parte di Dio? Qual è la nostra reazione quando tu hai una chiamata ad esercitare fede in Dio? A prendere Dio in parola? Subito ricevi la parola di Dio e tu dici, ok, ci sto, non so quali saranno le conseguenze, non so cosa c'è dietro l'angolo, ma io ci sto. E non ci dimentichiamo che ci sono delle conseguenze alla nostra mancanza di fede. La nostra mancanza di fede verrà punita, come anche in questo caso. E noi forse lo prendiamo un po', che ne so, diciamo, ma perché non hai creduto? Ma noi non siamo molto più bravi di lui, non è vero? Noi non siamo molto più svegli, alcuni di noi abbiamo ricevuto prove più convincenti di questo. E ancora siamo degli increduli, non crediamo che Dio c'è, non crediamo che Lui ha un piano per la nostra vita. Io penso alla mia vita e penso a come Dio mi ha provveduto di tutto. Una moglie stupenda, figli, una chiesa con cui incontrarmi, uno stipendio, una casa, eccetera, eccetera. Ha dato Gesù, per amor del cielo, per salvarmi. E arriva il momento che devo esercitare fede e dico... non lo so, questa volta è diverso, non posso fidarmi di Dio. Non siamo molto diversi da Zaccaria, non è vero? Lui ci ha dato prova dopo prova della sua benedizione, del suo favore, del suo aiuto, del suo sostegno, e arriva il momento e noi crolliamo come un castello di sabbia e non crediamo a Lui. Dobbiamo ricordare che ci sono delle conseguenze alla nostra incredulità, anche come figli di Dio. Ebrei 12, 6 a 7 dice il Signore, corregge quelli che Egli ama e punisce tutti coloro che riconosce come figli. Sopportate queste cose per la vostra correzione. Ora, prima ho detto che il fatto che qualche benedizione ti è trattenuta non significa che Dio è contro di te, questo non è quello che stiamo dicendo. Però non significa che Dio non ti correggerà nella tua vita. Ti correggerà perché? Perché se sei un figlio suo, ti ama e non vuole che continui a camminare per una strada che ti porterà ad avere una brutta fine. Lui ti correggerà, ti farà capire che ci sono delle conseguenze, e gloria a Dio per queste correzioni che Lui ci dà. Vogliamo vedere gli svolgimenti ultimi di questi eventi. Dopo che Zaccaria esce, dice a Elisabetta che gli aspetta lei, è piena di gioia, esulta e è contenta e allegra. In versetto 24 di questo capitolo leggiamo qui che si tenne nascosta per cinque mesi, e che tornò alla regione dove abitava in Giudea e si tenne nascosta. Versetto 26, poi in un'altra parte del paese, dopo sei mesi, l'angelo del Signore appare a un'altra donna, non molto conosciuta, Maria a Nazareth, per annunciare un'altra nascita all'attore principale di questo Natale. Versetto 26 ci dice che dopo sei mesi succede questo. Poi in versetto 39 vediamo che Maria si alzò in quei giorni e andò in fretta alla regione montuosa per trovare Elisabetta. Versetto 39. In una cosa dice qua, in una città di Giudea entrò in una casa, la casa di Elisabetta. Questa regione montuosa è al sud di Gerusalemme. E il contrasto è forte, no? La prima scena di questi effetti speciali è successo a Gerusalemme, il centro religioso e il centro dell'universo religioso come Roma lo è per i cattolici oggi. Però adesso si svolge tutto dove? Posti anonimi, persone anonime, persone sconosciuti, assolutamente. Ed è stato qua dove il Signore ha voluto che si svolgessero gli avvenimenti intorno al Natale, condizioni umili, condizioni anonimi. Non ci dice neanche il nome della città dove lei è andata, neanche il nome della città, e non ci dice neanche in che casa, dice in una casa. In una casa si trovarono queste due mamme, come migliaia di altre mamme in tutto il mondo. E questo ci racconta il modo di fare di Dio, il modus operandi di Dio è questo. Persone sconosciute, persone anonime, in case senza numeri. Prima Corinzi 1:20 dice: dov'è il sapiente, dov'è lo scriva, dov'è il contestatore di questo secolo? Non ha forse Dio reso pazza la sapienza di questo mondo? Infatti, fratelli, guardate la vostra vocazione, non ci sono tra di voi molti sapienti secondo la carne, né molti potenti, né molti deboli, ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti, ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti, ha scelto le cose ignobili del mondo, le cose disprezzate, anzi le cose che non sono, per ridurre a niente le cose che sono. Vediamo proprio qua questo principio messo in atto. Ma tanti credenti sono innamorati delle cose forti invece delle cose deboli, non è vero? Dove c'è la folla, dove c'è le luci, dove c'è tutto questo trambusto, ah, lì è Dio. Ma Dio non è lì. Dio è nell'abbraccio anonimo di due mamme a sud del paese di Israele. La Chiesa vuole potere, vuole grandi numeri, grandi soldi, quando Dio usa le cose deboli, ma non c'entra in testa. Questo è il modo di agire di Dio. Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. E il culto della personalità è nella Chiesa evangelica e in altri posti. È un vero problema. È un vero problema il culto alla personalità. Ci attacchiamo alle persone che riescono ad attirare persone, che riescono a fare delle cose. Dove c'è la folla è lì dove pensiamo che c'è Dio. Ma Dio è nei posti anonimi. È lì dove si trova Dio. In case senza numero, strade senza nomi, nell'abbraccio, come detto, di una fidanzata per essere sposata ad un nessuno, Giuseppe, il suo abbraccio ad una vecchia che vive nel bel mezzo di nessuna parte. Lì è dove c'è Dio. Sei una persona anonima? Sei un nessuno agli occhi del mondo? Vivi in un appartamento senza numero? Auguri, hai tutte le caratteristiche per essere utilizzato da Dio. Dio voglia che saremo più persone umili e senza noto come loro per essere usati. Versetto 56, poi vediamo che Maria rimane nella regione montuosa per 3 mesi e poi torna a Nazareth. In versetto 57, dopo 9 mesi, Elisabetta partorisce. E poi ritroviamo di nuovo il nostro personaggio Zaccaria in versetto 67. Per gli ultimi mesi è stato nascosto come uno di quei testimoni di giustizia, no? Messi in un luogo dove nessuno poteva trovarlo. E vediamo come è cambiato durante questo periodo della sua mancanza di fede. Guardate le sue prime parole quando lo leggiamo. Che lui cosa fa? Lui benedice Dio. Benedice Dio. Versetto 64, in quell'istante la sua bocca fu aperta e la sua lingua sciolta ed egli parlava benedicendo Dio. Vedete che c'è un bel fine, no? Anche tu hai fallito, sei caduto, ti puoi rialzare, puoi ancora benedire il Signore con la tua bocca, come ha fatto Zaccaria in questa occasione. E con voce profetica, adesso un uomo pieno di Spirito Santo, ci racconta quello che sta per succedere, che la nascita del suo bambino è soltanto il preludio per la nascita di uno che arriverà, che sarà ancora più potente. Guardate il versetto 77 e 78. Dice che arriverà per dare al suo popolo conoscenza della salvezza mediante il perdono dei loro peccati, grazie ai sentimenti di misericordia del nostro Signore, per i quali l'aurora dall'alto ci visiterà, l'aurora dall'alto, per risplendere su quelli che ghiacciono in tenebre e in ombra di morte. Lui vede chiaramente, pieno dello Spirito Santo, quello che Dio stava per fare, l'aurora dell'alto. Che bel nome, Aurora. Qualcuno dovrebbe chiamare sua figlia con questo nome, Aurora. L'alba, la nuova alba che sta per spuntare nella storia dell'uomo. Una nuova aurora, una nuova alba dopo le tenebre, dopo l'essere controllati, essere regnati dalla morte e del peccato. Non più. Basta. Dio ha messo il suo pugno sul tavolo e ha detto: adesso spunterà l'alba, l'aurora. ci sarà la salvezza. Predice che l'Altissimo sta per visitare la sfera degli uomini. E noi benediciamo l'Altissimo. Questi giorni che pensiamo a Natale, ringraziamo Dio che l'aurora è spuntata. Ora è spuntata storicamente, la domanda è questa, è spuntata anche nel tuo cuore? Anche tu hai un'esperienza personale della nuova aurora nella tua vita. Io spero che nessuno di noi se ne andrà di qui senza aver fatto questa scelta, questa decisione, questo impegno. Per dire sì, Gesù, lo so, è venuto, è sceso su questa terra. Ma l'ho dato un posto anche io nella mia vita. Preghiamo insieme. Signore, grazie per il tuo messaggio di Natale. Signore, tanti insegnamenti che spuntano di questo meraviglioso evento nella nostra storia, la storia degli uomini, che tu, Signore, hai fatto risplendere una nuova alba nel mondo. E adesso ogni uomo che vuole, che esercita la sua volontà di accettarti, sarà visitato dall'Altissimo nella sua vita. Io ti chiedo che per noi che ti conosciamo possiamo sempre afferrare di più questa meravigliosa realtà, non solo la nascita di Gesù, ma la nuova nascita nelle nostre vite. Benediscici ancora il resto di questa giornata, ti ringraziamo per il tuo figlio Gesù. Amen.